Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ecco, per qualche giorno la nostra assemblea è ridotta, lo dico in particolare perché ci segue di lontano, che siamo in parziale isolamento, però ringraziamo il Signore che possiamo celebrare l'Eucaristia. Oggi ricordiamo in questa messa la signora Franca, cioè il marito e amici, che è ammalata, la ricordiamo perché il Signore la guarisca e il Signore la sostenga nella sua fatica, nella sua malattia. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetti dal 27 al 38. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: «Rabbi, mangia!» Ma egli rispose loro: «Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete». E i discepoli si domandavano l'un l'altro: «Qualcuno gli ha forse portato da mangiare?» Gesù disse loro: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse: ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica». Parola del Signore. Ecco, noi siamo abituati a scambiare un commento, una parola, in questo caso sul Vangelo che stiamo leggendo insieme, il Vangelo di Giovanni, al capitolo 4, il brano che abbiamo appena ascoltato, cioè l'incontro di Gesù con la donna samaritana. Abbiamo già visto la promessa di un'acqua viva da parte di Gesù, che indica la promessa dello Spirito Santo, e la seconda promessa conseguente, la promessa cioè di una trasformazione dell'uomo che deve diventare spirito, deve diventare capace di adorare veramente Dio come è necessario, quindi la promessa di una nuova nascita. Ecco, vediamo oggi il dialogo fra Gesù e i discepoli che a questo punto ricompaiono, dice il racconto, che erano stati in città a comprare viveri. Ecco, vediamo insieme questo brano.
A me colpiva questa cosa, che i samaritani conoscevano il Cristo come colui che avrebbe annunciato ogni cosa. E qui la donna che va ad avvisare gli altri lo presenta come uno che le ha detto tutto quello che ha fatto lei. E gli altri avrebbero potuto dire, come il Cristo che annuncia ogni cosa è venuto da te ad annunciare, cioè a dirti la tua vita. Questo sembra, potrebbe essere strano, però pensavo al fatto che Gesù è presentato nel prologo come la parola, la luce vera che illumina gli uomini, e che quindi nel rapporto personale con Gesù c'è l'inizio di ogni cammino. E la samaritana questo percorso l'ha iniziato grazie all'incontro con Gesù, che ha illuminato degli aspetti della sua vita, e lei ha accettato questa luce. Gesù dice che ha fatto bene a dire la verità sulla sua condizione, e che quindi dall'accettare la luce di Gesù sulla propria vita nasce il vero cammino.
Mi piace molto che nel Vangelo di Giovanni la figura di Gesù parla sempre, certo, di cose del cielo, ma usa anche i termini della terra. E c'è sempre un rimpallo tra gli uni e gli altri. Qui ho pensato così, che i cibi sappiamo bene che nutrono l'uomo e danno al suo corpo le energie necessarie per vivere e per lavorare. Ma qui Gesù attribuisce la stessa funzione del cibo al fare la volontà di colui che l'ha mandato e al portare a compimento l'opera del Padre. Gesù era stanco per il viaggio, lo dice l'inizio del racconto, eppure non è ristorato dall'acqua o dal cibo, quanto non lo sia dall'obbedienza al Padre.
Anche io ho pensato una cosa su questo punto del brano. Rabbi mangia, ma egli rispose: ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Forse dico una banalità, ma quando accadono delle cose molto molto importanti o molto molto drammatiche, tragiche, quanto di più opportuno dire mangia qualcosa. Insomma, capita in quel momento l'ultima cosa che viene in mente è mangiare. E quindi mi sono figurata un po' così questo dialogo. Il Signore ha incontrato questa donna, è samaritana, le ha annunciato questa cosa meravigliosa, la salvezza offerta anche a lei da parte sua, che è un giudeo. Giudei e samaritani non vanno d'accordo. Lui vede in lei la primizia di questa messe di cui parla dopo, messe abbondantissima. E quindi il suo zelo è quello per questa messe, e i suoi gli dicono: dai, adesso mangia qualcosa. Lui risponde: ma io adesso sto pensando ad altro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. Voi pensate che non sia ancora pronta la mietitura, cioè questo popolo di Samaria non sia ancora pronto, ma io vi dico: guardate, i campi sono già biondi, quindi sono pronti, anche se voi dite che mancano 4 mesi. E poi un altro punto che mi ha sempre colpito molto è quando dice: chi miete riceve salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché ne gode insieme chi semina e chi miete. Cioè il lavoro è distribuito, però non a ciascuno il suo, il salario è definita lì. Ne godono insieme. Il fine è anche insomma, questa mutua gioia nel vedere il frutto del lavoro, anche se uno ne ha fatto solo una parte.
A me aveva colpito, sì, anche a me, questo versetto che dice Gesù, dice: ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Ecco, io vi dico, levate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura, cioè il fatto che gli occhi naturali non possono vedere questa messe abbondante che invece attende, ecco, chi deve mietere, e solamente, ecco, nello spirito questo è possibile.
Forse possiamo riassumere i punti toccati, ecco, anche dai vostri interventi, su questo brano molto interessante, molto bello. Anzitutto al versetto 34, il modo in cui Gesù si esprime, l'opera che Gesù deve compiere non è sua. E questo lo si vedrà nel resto del Vangelo. Gesù non ha un'opera sua da compiere, l'opera è quella di Dio, quella del Padre. Io, la mia, il cibo è fare la sua volontà e compiere, portare a termine o compiere la sua opera. Continua a essere l'opera sua, quello che Dio sta facendo attraverso Gesù. Gesù è colui che è stato mandato, come dice qui, colui che mi ha mandato, e in questo sta proprio la fede, anche in cui molte volte nel Vangelo di Giovanni è indicata come la fede adeguata, credere che Gesù è stato mandato dal Padre, cioè credere che in Gesù è Dio stesso che ci parla. Cioè c'è un mistero di una presenza, ecco, di questi due, Dio, il Padre e Gesù, che sono una cosa sola. E così anche quello che Gesù fa non è suo. Gesù non fa una sua missione, ma fa l'opera del Padre. Ecco, questo mi pare potrebbe sfuggire, perché è abituale nel Vangelo quel modo in cui Gesù parla. La seconda cosa che raccoglierei anche da quello che avete detto, almeno io lo intenderei così, anche se le interpretazioni possono essere diverse qui, la seconda cosa è il miracolo, la singolarità di quello che sta succedendo, no? Dice, voi non dite ci mancano 4 mesi, e non è così, è una cosa particolare questa, è una specie di miracolo, cioè che appena seminato subito si miete. A me sembra che voglia dire questo. Si discute molto su questa frase, non voglio dire che sia l'unica, però l'impressione mia è che siano frasi idiomatiche, gioiscono con lui che semina, colui che miete. È un caso unico, dice Gesù, un caso singolare questo, dove la seminagione coincide con la mietitura. Nello stesso momento in cui si semina, si miete. Ecco, e naturalmente c'è il riferimento alla vita eterna, non sta parlando di una, ovviamente, di una mietitura terrena, sta parlando dell'opera di Dio sempre, cioè della vita eterna. E così mi spiegherei anche l'altro detto con cui si conclude il brano, che parla della fatica, dell'opera, della fatica, della... Voi subentrate nella... altri hanno faticato. Questo termine, che può essere che tante volte usato per la fatica, è chiaro, ecco, quando uno lavora per il lavoro anche faticoso, è anche un termine che viene usato, per esempio da Paolo, in modo specifico, per la fatica apostolica, per l'opera apostolica. Potrei citare diversi testi, ne cito uno solo, che è chiarissimo, ecco, è molto istruttivo, la prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetto 10, dopo aver detto che lui è l'ultimo degli apostoli, è un aborto, dice: io però ho faticato più degli altri. Chiaro che non è che si tratta semplicemente di una fatica fisica, si tratta dell'opera apostolica. Non io, poi dice, ma la grazia che è in me. ho faticato più degli altri, e questo torna molte altre volte, diverse altre volte, sia il verbo che l'espressione. Quindi anche qui vedrei naturalmente questo significato, come qualcuno suggerisce, anch'io lo collegherei agli Atti degli Apostoli, al capitolo 8, dove si dice che tutta la Samaria ascoltò la voce la parola di Dio detta dal Filippo, è Filippo lì che va in Samaria, e quindi vengono battezzati, ma poi non basta, perché il battesimo è solo una parte di tutto il processo con cui noi diremmo oggi si diventa cristiani, non è solo il sacramento del battesimo. E difatti mandano a chiamare gli apostoli e scendono Pietro e Giovanni, che impongono le mani e ricevono lo Spirito. E quello è il punto culminante, diciamo, del percorso per cui si diventa discepoli di Gesù, noi diciamo si diventa cristiani. Quindi in quel caso lì è interessante, perché ho l'impressione che questo testo qui, cioè gli Atti degli Apostoli, si pongono anche loro il problema dell'inclusione dei samaritani, che è un problema antichissimo e discusso, e anche il Vangelo di Giovanni, solo che il Vangelo di Giovanni in questo brano mi sembra ci dice, come se fossimo molto più tardi in realtà, quello che è avvenuto in Samaria non è dovuto a voi, leggendo gli Atti, non è dovuto agli apostoli, è un altro che ha faticato prima, Gesù. Io lo intenderei così, mi viene da interpretarlo così. Altri hanno faticato, non sono uno, due, tre, è un modo retorico per dire, non siete voi. Voi siete subentrati, perché qui uso un linguaggio, io vi ho mandato a mietere ciò che voi non avete seminato. In realtà non ne ha mandati ancora, non abbiamo letto nel Vangelo. È il brano stesso che si pone successivo diciamo al ministero di Gesù. Io vi ho mandati a mietere ciò che voi non avete seminato. Sembra dire quello che avviene in Samaria, cioè questa riunificazione del popolo di Dio, questa inclusione col nuovo dono dello Spirito, questa inclusione nel popolo di Dio, non è dovuta a voi, non avete faticato voi, è un altro che ha faticato. Quindi alla fine questa fatica, nelle parole di Gesù, altri hanno faticato, cioè lui, implica non semplicemente, non solo probabilmente l'opera di le sue parole con la Samaritana, eccetera, ma implica tutta la sua fatica, cioè tutta la sua opera di morte, di risurrezione. Altri hanno faticato, e quindi questo è il frutto. Quello che raccontano gli Atti degli Apostoli è dovuto alla fatica fatta da altri, cioè da Gesù. Ecco, anche noi dobbiamo sempre ringraziare, soprattutto mediante l'Eucaristia, nella nostra vita. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo anzitutto per tutti i discepoli di Gesù nel mondo, per tutte le comunità cristiane sparse sulla terra, perché siano sempre fedeli alla via, alla missione che Gesù ha affidato. Preghiamo. Preghiamo poi per la pace, per la cessazione dei conflitti, per la pace in Ucraina in modo speciale. Preghiamo per tutti quelli che si adoperano per la pace. Preghiamo. Poi preghiamo per tutti gli ammalati, ricordando oggi in particolare Franca. Preghiamo.
Preghiamo anche per Cecilia, perché il Signore la sostenga, la sua sorella Adriana, ma soprattutto per gli ammalati più gravi, affidati alle nostre preghiere, per gli ammalati, le ammalate della nostra comunità e delle nostre famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la trasmissione della fede alle nuove generazioni, per i giovani, per il loro cammino, perché il Signore ci aiuti a trovare vie nuove per raggiungerli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo perché il Signore mandi molti operai nella sua messe, perché la Chiesa non perda mai lo zelo missionario. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo le intenzioni di chi ci ascolta, di chi ci segue quotidianamente, mettiamo in questa Eucaristia. Preghiamo infine per i morenti in quest'ora, quelli più bisognosi, più soli, per tutte le vittime, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, oh Dio, le nostre preghiere ed esaudiscile secondo la misura della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.